mistica le luci della centrale elettrica, meglio conosciuti come Vasco Brondi. L'amico Vasco è qui ospite nel nostro acquario per presentare il nuovo vecchio album. Parliamo infatti di una raccolta che segna un punto importante, i primi e forse anche gli ultimi 10 anni di carriera. Lo andiamo proprio a scoprire subito. Ciao Vasco, grazie per essere con noi.
Ciao a tutti.
Ciao, ovviamente sai, visto che si arriva al decennale, di solito è il momento in cui si fanno, no? Si tira una riga e dice ok, facciamo un bilancio di quello che è successo. Invece di cominciare dall'inizio del tuo percorso, vorrei cominciare dalla fine, da questo comunicato che ha preso tutti alla sprovvista, ovvero preparatevi perché questa è la fine della centrale elettrica. O forse ho un po' drammatizzato la cosa. Che cosa succede dopo questo tour?
Certo, sicuramente lavorando a questo disco che avevo già in mente di fare del 2008-2018, quindi questa raccolta e questo live in studio con le canzoni riviste, mi sono accorto a un certo punto, senza averci ragionato prima, che in effetti il percorso delle luci della centrale elettrica per me era finito. Il sottotitolo che avevo già, a cui già avevo pensato, che è Tra la Via Emilia e la Via Lattea, mi sono reso conto che è proprio tutto il tragitto fatto dalle luci, da Ferrara, da 4 km² intorno alla casa dove stavo, si è allargato fino al pianeta Terra e fino a un barettino sulla Via Lattea, quindi fino a un'altra galassia. E quindi ho capito semplicemente che questo progetto, che per me era anche ed è anche più di un nome, era proprio un immaginario, uno sfondo in cui le canzoni si muovevano, finisce con questo disco. Ecco, non uscirà più nessun altro disco con il nome Le Luci della Centrale Elettrica. Io continuerò senza questo nome e quindi con un foglio un po' più bianco, diciamo, che è una scelta che da una parte mi impone un piccolo salto evolutivo, che credo comunque di aver fatto ogni disco. Uno si mette nella condizione di non avere niente da perdere. Allo stesso tempo non credo che mi sentirò sempre libero di seguire il mio percorso, quindi libero di non dover stupire tutti, perché dico adesso, siccome ho chiuso questo progetto, adesso devo uscire con un disco techno R&B, no, perché non sono libero di farlo, perché farebbe schifo. Quindi continuerò comunque il mio progetto, anche perché non ho nessun interesse di trovarmi un vero lavoro. Quindi
mi piace questa
modo...
cosa che continui a dire. C'è stato un momento in particolare in cui ti sei reso conto che questo tipo di esperienza era finita, o è stato un insieme di mattoncini che si sono sommati e poi ti hanno dato l'immagine?
Ma guarda, me ne sono accorto in realtà così, anche in modo un po' irrazionale. A un certo punto ho semplicemente realizzato che era la cosa giusta da fare, che non aveva senso adesso continuare a uscire con questo nome. Qualcuno mi ha fatto notare in questi giorni che in senso stretto Le Luci della Centrale Elettrica, che ha questo nome, che ha un immaginario anche abbastanza stretto, che poi ho fatto diventare Stelle in Costellazioni, però che di base erano sulla periferia, anche un po' lo stereotipo che c'è intorno a me, Le Luci della Centrale Elettrica, periferia, fatiscente, triste,
grigiore,
così. Sono già state abbandonate da due dischi, perché già Costellazioni e Terra non c'entrano assolutamente niente con questo immaginario della periferia triste, anzi forse hanno anche gravato in modo fuorviante. Quindi in un certo senso questo progetto poteva anche essere chiuso, mi è stato detto in questi giorni, dopo il secondo disco, e penso che alla fine sia una giusta osservazione, che già da Costellazioni è partito un altro percorso, e credo che probabilmente continuerà a partire ogni volta un altro percorso, ogni volta che uno si pone nella condizione di fare qualcosa di nuovo, di scrivere qualcosa di nuovo.
Non ti spaventa un po' questa cosa? Non ti fa paura l'idea di doverti in qualche modo reinventare, se vogliamo, anche perché non è che le cose ti stiano andando male per niente. A fronte a te c'è un tour che sta arrivando, che segna già almeno 3 date sold out.
Ma sì, in realtà, anzi, mi piaceva proprio questa cosa, che Le Luci della Centrale Elettrica e io siamo sopravvissuti all'hype, no? del
primo alla grande disco. Anche mi sembra.
Sì, anzi, in realtà questo progetto è sempre più grande in questo momento qua, è al suo massimo di seguito, proprio anche da un mero punto di vista numerico di persone che vengono ai concerti,
che male non fa, comunque.
I dischi. E quindi anche in questo senso mi piaceva chiudere questa pagina quando è al suo meglio, prima che possa starmi stretto, di dover in qualche modo starci dentro io. E quindi no, in realtà anzi, invece che essere preoccupato, sono molto sollevato del dire ok, un'altra avventura. Questo è un lavoro che mi preoccupa se non fa le scintille, no? Perché le canzoni generano delle scintille, tu devi metterti nella condizione di farle, se no non si accende niente. E quindi in realtà sono molto tranquillo e sollevato, perché è una nuova avventura, ecco, ricominciare a fare qualcosa che poi è, appunto, non c'è niente da inventarsi. È l'unica cosa che so fare, più o meno, scrivere canzoni e portarle in giro a suonare, quindi è la mia roba, non mi spaventa.
No, tra l'altro c'è comunque un discorso di coerenza e di continuità con quello che stavi facendo, l'hai accennato anche tu, c'era già il tema del viaggio spaziale, quindi dell'abbandono proprio fisico della periferia, che fosse un luogo fisico o che fosse un luogo mentale. Tu quindi hai deciso di celebrare questa fine o questo nuovo inizio, se preferisci, con questa raccolta che si divide in due dischi, in due parti. Una forse è la parte più classica, quindi una sorta di best of del meglio che hai prodotto in questi 10 anni, e poi c'è una seconda parte che invece si intitola il live in studio, che potrebbe sembrare una sorta di ossimoro, se vogliamo.
Esatto, vero, e invece cos'è? No, in effetti è questa contraddizione. Poi c'è questo dettaglio che io sono proprio anche il disco grafico di me stesso, quindi posso fare tutte le cose sbagliate.
Ti cazzi da solo?
Esatto, okay, mi cazzo da solo, oppure mi assecondo da solo, che è peggio, e quindi mi permetto di fare tutte le cose anche sbagliate e controproducenti e semplicemente che ho voglia di fare in quel momento. In quel momento stavo preparando alcune date estive e poi questo tour che faremo a fine anno con questa band, secondo me, insomma, straordinaria.
Ci arriviamo.
Il concerto più grande che ho fatto, con un'orchestrina del genere a disposizione, e quindi mi piaceva semplicemente registrarlo. In un certo senso ho fatto il disco live prima di fare i live, quindi questa è una cosa che non ha neanche senso, però mi piaceva lavorare su queste sonorità e fermarle un attimo. È tutta un'occasione per me anche quello per fare poi i passi in avanti. Da un lato ho lavorato per esempio su Mistica, che è un pezzo che ha una sonorità completamente diversa, ci ho lavorato con Populus, quindi c'è un uso dell'elettronica di un certo tipo, mentre nel live in studio è praticamente tutto acustico, c'è dell'elettricità di una chitarra, ma il resto sono archi, percussioni, e quindi per me è sempre un po' un laboratorio a porte aperte, e mi piaceva questa cosa, che poi finirà anche sul palco, di scarnificare al massimo le canzoni. Ci sono canzoni che sono arrangiate con praticamente un'orchestrina, e altre invece che sono chitarre, voce, piano e voce, come non facevo dal 2008 effettivamente.
A proposito di live, ricordiamo quindi anche quella che è la tua data fiorentina, già che appunto c'è un tour che sta per partire, parte praticamente da Firenze, che è la seconda data, se non sbaglio, il 19 di novembre, quindi ci siamo. A questa orchestrina a cui ti riferisci, da chi è composta? Vogliamo presentarla? Chi
certo.
Ci sarà con te sul
ci
palco?
Ci sarà con me Rodrigo D'Erasmo degli After Hours al violino, che è anche un po' l'ha curato con me gli arrangiamenti, e poi ci sarà Daniela Savoldi al violoncello.
Con quale poi collabori da anni.
Sì, da tantissimo, infatti, praticamente da subito. Daniela Savoldi al violoncello, e anche con lei ormai sono 10 anni che suoniamo assieme. È stata appunto nel tour del 2008 con Giorgio Canali, l'abbiamo inserita, e da allora cerco di tenermela più vicino possibile. Poi c'è Andrea Faccioli, che anche con lui sono anni ormai che lavoro, chitarrista anche dei Baustelle. E poi c'è invece una new entry, che è Gabriele Lazzarotti, un bassista eccezionale. Lui suona da una vita con Daniele Silvestri, per esempio, e poi alle percussioni c'è Daniel Plenz, che è il percussionista anche dei Selton, con cui ho fatto con cui ho fatto tutto il disco di Terra, e poi anche su Mistica. È un percussionista eccezionale, che anche essendo brasiliano e ha una visione della musica completamente diversa dalla mia e da quella di Fede Dragogna, con cui faccio i dischi, è proprio per me un elemento preziosissimo. In tour si alternerà con Anselmo Luisi, che è un grande talento delle percussioni, diplomato sia al conservatorio che alla scuola civica di jazz. Insomma, sono tutti più bravi di me, fidatevi. Non ci vuole tanto.
No, mi sembrava giusto sottolinearlo, anche perché ovviamente il progetto è il tuo, poi però in realtà dal vivo le canzoni si colorano di altre sfumature, per quanto poi ci stai raccontando che l'idea sia stata quella di destrutturarle, di scarnificarle, di tornare un po' alla semplicità dei tuoi
questo,
esordi.
Sì, anche questo scarnificare è una cosa che paradossalmente viene bene, a parte appunto se suono chitarra e voce o così, ma con dei musicisti ottimi, che, con cui anche in teatro, in situazioni veramente così teatrali, ti permettono di tendere al silenzio, e questi musicisti ti permettono, anche quando si sta suonando in sette, di non essere mai tutti a 100, diciamo, ma di costruire veramente delle dimensioni, degli strati diversi, che è veramente un piacere per me da stare sul palco, che raramente ho provato, e spero che sia simile anche quello che poi arriva a chi ascolta.
Ecco, mi piacerebbe, se ne hai voglia ovviamente, di tornare per un minuto al 2008, ovvero quando comincia il tuo progetto, e tu sei semplicemente Vasco Brondi, più o meno nessuno ti conosce, sei un ragazzo di Ferrara, non so se la centrale della Mount Edison si veda dalla finestra di casa tua, o sia comunque un elemento vicino che rappresenta il colore che c'è attorno. E questa era anche una delle cose che più mi ha colpito del comunicato che tu hai fatto. Tu non ti saresti mai aspettato di riuscire ad avere tutto questo successo e di portare avanti anche questo nome per 10 anni. Che tipo di approccio avevi allora?
Ma effettivamente è stato abbastanza surreale tutto. Il mio approccio è stato proprio di buttarmi allo sbaraglio a un certo punto. Io lavoravo già al bar, in vari bar da 5-6 anni, perché sono un po' mini inesploso, sono andato via di casa a 18 anni, ho iniziato subito a lavorare, e intanto suonavo un po' come si suona tutti o molti a quell'età, non so se le nuove generazioni lo fanno ancora, ma... E in realtà quando la cosa ha cominciato a prendere una vaga piega, ho fatto la cosa più kamikaze che potevo, cioè mi sono chiuso tutte le vie di uscita d'emergenza possibili, cioè ho detto mi sono licenziato subito, quindi ho dovuto lasciare la casa, e insomma tutta una serie di robe per cui poi era anche un po' più complicato tornare indietro. E in realtà ho iniziato a suonare in questo studio Ferrari, il Natural, che poi adesso è chiuso e c'è un sexy show tra l'altro al suo posto, quindi ogni volta che passo, poi quelli proprio divertenti, perché hanno le vetrine a tema, quindi ad Halloween sono vestiti da strega, stregoni, all'inizio dell'anno da maestrine, a settembre sì, proprio, e quindi ogni volta che ci passo. E quello invece sì, è in un piazzale che affaccia sulle luci della Mount Edison. Infatti la prima volta che mi è venuto in mente questo nome era perché andavo lì a provare, i ragazzi dello studio stavano organizzando una rassegna dove gruppi più noti venivano affiancati da gruppi della città, e quindi ero rimasto per sbaglio un posto libero,
lo slot
libero, e quindi si sono sentiti in dovere di chiamare me, anche se ero l'unico che non suonava crossover, perché in quegli anni là il crossover, non so se ti ricordi, ma era
come
proprio...
No, sì, e ci ho perso anch'io un po' la testa per il crossover, non posso negarlo.
E quindi io invece facevo questa roba un po' aliena, perché ero appunto da solo con la chitarra, non era un vero e proprio cantautore, perché era tutto urlato, tutto distorto, e in più ho aggravato la cosa quando mi ha detto ma come lo chiami il tuo progetto. Io gli ho detto, avevo appena scritto una canzone che si chiama Piro Romani, che contiene questo verso, e gli ho detto pensavo le luci della centrale elettrica, e lui mi ha detto a me fa schifo, sei sicuro? il primo così, la prima volta che l'ho esternata non è stata proprio... Poi mi fa, ti chiamo domani per cioè, mandami un messaggio se sei convinto, dormici sopra. Io il giorno dopo ho detto guarda che secondo me va bene.
Invece, e quindi come nome ha fatto così tendenza, cioè, ma secondo me qualcuno te l'ha anche un po' copiato,
controproducente come pochi altri nomi, però anche divertente, perché io in realtà forse in quel momento, cioè avevo 20 anni, era lottavo contro il fatto di essere un cantautore, no? Io avevo sempre suonato il basso in un gruppo punk e ascoltavo i cantautori di nascosto, non li dichiaravo agli amici, capito? E quindi nella mia testa ho detto almeno questo nome confonde un po' le acque, che non sono un cantautore, ma appunto venivo da effettivamente anche da un altro immaginario, da altre cose, quindi mi ci nascondeva. Poi in realtà soprattutto mi piaceva che fosse una scenografia per le canzoni, che già dicesse qualcosa dell'atmosfera delle canzoni, questo
ma
nome.
C'è ancora la fabbrica? Sì, c'è ancora?
Sì, nel bene e nel male, cioè, penso quella lì è una fabbrica con una storia pazzesca, perché praticamente in quella fabbrica è stato inventato la plastica. La plastica, quella che si usa in cucina, diciamo, quel tipo di plastica per alimenti che resiste al calore, tipo. Quindi non so se per il pianeta sia stata una buona
cosa positiva
o negativa. Sì.
Ma ti hanno invitato almeno una volta a fare un tour della fabbrica?
È un grande rimosso che io ho usato quella cosa lì. Sì, poi in realtà non è una vera centrale elettrica, io l'avevo chiamata per ignoranza.
Suona bene.
Sì, no, a me proprio semplicemente era anche un ricordo, è anche un ricordo questo nome, perché mi ricordo che con i miei amici ci mettevamo in sto piazzale a guardare queste luci come se fossero un grande panorama, non è che ne percepivamo, diciamo, ah, che figata, ora, che fumi, noi andavamo lì a bere così. E poi era un posto ovviamente tranquillo della città, perché in centro non puoi fare certe robe, invece certo. Lì sei fuori città, era proprio uno spazio nostro. Quindi per me, a me stupiva la magia con cui noi molto tranquillamente avevamo trasformato in un posto spettacolare una cosa che forse nella visione generale non lo è.
Senti, ci scrive un ascoltatore, Antonio, dice: ciao grande Vasco, ho comprato il doppio vinile, come mai questa volta non è stato realizzato a forma di libro?
Forma di libro. In questo caso il CD è stato realizzato comunque a forma di libro. E poi anche perché non ho il tempo materiale di scrivere tutti sti libri, mentre Terra era uscito come diario di bordo, anche quindi per questo lo dice. Però a me piace comunque arricchirli. E quindi anche dentro il vinile c'è un racconto che si chiama Dei momenti magici di questi 10 anni. Quindi se guardi bene lo trovi dentro.
Ah, devi cercare meglio, Antonio.
Sì,
allora.
Sì. Sì, sì, e ci sono. E ci sono invece che dei ringraziamenti, è proprio una lista dei momenti magici, quelli che ti restano impressi anche se sono semplicissimi, delle avventure di questi 10 anni. E poi in realtà
c'è un libro in arrivo.
Esatto, il libro sarà in arrivo il mese prossimo, ed è un libro fanzine, perché poi è coloratissimo, è un monologo sostanzialmente mio di questi anni di musica visti da dentro o dal finestrino, l'Italia vista dal finestrino, con foto prese dai primi cellulari Nokia fino agli ultimi, locandine, schizzi, appunti miei, e quindi è proprio anche molto leggero e coloratissimo, perché è pieno di questi altri materiali che lo fanno diventare
Aspetta.
Una fanzine.
Antonio ha risposto e ha scritto: è vero.
Grande Antonio.
Ok, era facile da trovare allora. Va bene. E poi ovviamente c'è Giuseppe che ha la domanda delle 100 pistole. Ciao Vasco, finito il tour cosa farai? Continuerai a scrivere? In qualche modo abbiamo già risposto.
Sì, in realtà no, adesso poi improvviserò come uno improvvisa sempre, però sicuramente la scrittura di canzoni e di libri, di altre cose, è una cosa che ho sempre fatto, cioè l'ho sempre fatta anche proprio prima che diventasse uno strano lavoro.
Dai, ma ce l'hai un piano B? Lo so che ce l'hai un piano B da qualche parte.
Un piano B, ma no, il piano B, ma io sai, sono uno che non è che sia molto spaventato dal futuro, dalle cose, so che in qualche modo ci si arrangia sempre, quindi comunque sì, mi rimetterò a scrivere, cercherò di farmi magari anche un viaggio prima di partire, che è un bel modo, perché secondo me, ecco, la cosa fondamentale più che mettersi lì a scrivere è il sintonizzarsi con quello che succede nella realtà, no? E quindi captare quello che c'è nell'aria e poi cercare di restituirlo anche un po' a forma di dono agli altri.
Diciamo che se ti vuoi sintonizzare sulla realtà, se nel 2008 la centrale elettrica col suo grigiore rappresentava lo zeitgeist di quel momento, nell'Italia del 2018 che immagine scegli?
Ah, vedi, è molto difficile, perché mi sembra sempre più stratificato e multiforma. Però per esempio era una cosa che mi ero molto chiesto, anche se poi sai, fare canzoni non è una roba che riesci veramente ad architettare prima, quindi poi ti rendi conto che la cosa più saggia ti esce senza che hai deciso, che hai scelto una cosa. Per esempio su Terra, su questo disco, mi ero reso conto che quello che rappresentava un po' quel momento era proprio il suo essere un momento di transizione, dove questa musica che poi alla fine abbiamo creato, che è una specie di disco etnico ma di un'etnia immaginaria, che è quella italiana di adesso, dove si mischiano i tamburi africani, la musica elettronica, i cantautori italiani, gli inni religiosi, poteva essere un suono di quel periodo. E penso che adesso sia talmente anche individuale che ognuno ha il suo talismano della realtà da cui capisce qualcosa della mappa. Ma a me in realtà fare musica serve proprio per questo, per capire qualcosa, per mettere ordine nelle mie idee, in quello che mi succede. Quindi lo capisco a posteriori, devo dire la verità. Dopo che l'ho fatto capisco cos'era la cosa importante.
Direi che tra una cosa e l'altra siamo arrivati in fondo più o meno alla nostra chiacchierata. Qui continuano ad arrivare altri messaggi. Marino scrive: sei il vero Vasco. Credo che si possa capire il senso del suo commento. Grande Vasco, scrive anche Alberto. Io ti lascio andare anche perché tu hai un altro appuntamento in città.
Sì,
oggi
stasera,
lo diciamo, visto
sì,
che siamo
alle,
qua.
Alle 6 siamo alla Feltrinelli in centro, qui a Firenze, e, che è una cosa a me che in realtà piace molto, perché alcuni colleghi si lamentano di questa cosa, si fa il giro, no, del in storm, così poi suono qualche canzone acustica, quindi me la faccio passare bene, e poi devo dire che per me è un momento di incontro analogico, anche con le persone che mi seguono da tanti anni, che ormai c'è anche ci riconosciamo in tanti, e quindi è una cosa che mi fa piacere fare, anche perché poi io non sono tanto uno che dopo il concerto riesce a star lì a, a firmare o a fare le foto, perché sono sempre molto stanco, ho finito il concerto e non amo essere accerchiato, anche se so che è fatto di affetto, quindi preferisco proprio fare questo tour che
e quindi sembri
antipaticissimo, sembro che me la tiro tantissimo, esatto. La timidezza e la stanchezza è vissuta così, invece ormai le persone che mi seguono lo sanno, infatti ci vediamo in queste occasioni e ce lo diciamo, insomma.
E quindi il nome del tuo prossimo progetto artistico è?
Ma lì guarda, penso che potrebbe essere il mio nome stesso, come poter fare anche altre cose che hanno un altro nome, che esondano in altri mondi, quindi anche questo lo vediamo facendolo, però già anche i libri escono con il mio nome, chissà, probabilmente lo posso usare anche per
qui. Mi
resto.
Chiedono se suonerai a Torino e se suonerai in Basilicata.
Guarda, a Torino sicuramente sì, abbiamo un concerto alle OGR dentro questo tour, quindi se dai un'occhiata in giro scrivendo su Google Vasco Brondi, Lucia Centaretto, Torino,
può
forse
essere
che anche
qualcosa
più veloce
esca.
Che scrivere lì qualcosa esce, quindi ci vediamo lì se ti va. E invece in Basilicata forse no, non mi ricordo bene.
Allora, amici riguardarci della Basilicata, fatevi sentire.
Dovete farvi un viaggetto, se no, ragazzi.
Oppure andate.
Ci vediamo a metà strada,
da qualche
dai.
Altra parte. Esatto, sono le 16:55. Io ti saluto e ti ringrazio. Noi andiamo a sentire l'altro inedito che è estratto da questo tuo doppio disco, che è Libera. Vuoi presentarlo tu?
Sì, è un pezzo a cui tengo molto, che avevo scritto per i tre ragazzi morti.
Grandi.
E che me lo sono ripreso in qualche modo in questo disco. Volevo registrarlo anche a modo mio.
Tra l'altro, Davide Toffolo è capitato sul palco con te, disegnava.
Sì, certo, siamo amici da una vita, poi i miei dischi escono con La Tempesta, sembra che è capitanata da loro, quindi e poi non solo io, ero proprio un loro grande fan, a casa ho un poster di ormai 20 anni fa, cazzo, a Copparo, che dei Tre Allegri, che io avevo 15 anni e l'ho preso, e in più ricordo che proprio dopo avevo incontrato Davide all'uscita e lui gentilissimo è venuto da me, mi ha dato la sua maschera, che io ho ancora sul pianoforte a casa, là, nel mio studiolo dove lavoro. Quindi è una storia surreale, una legge dell'attrazione fra le persone che ho amato, che poi ho incontrato facendo questo lavoro. No,
scusa, mi viene da ridere perché qui tutti fanno domande sulle date, che in realtà sono le cose più semplici
da
capire. Ma c'è... aspetta, perché questa è notevole. Ti chiedono del profondo Veneto, quindi non nel Veneto, ma nel profondo Veneto.
Allora ragazzi, vi do una news
in Sicilia
adesso.
E attenzione, perché Chiara vuole sapere, per caso a Budapest, che sono in Erasmus?
Ah, bello Budapest. No, però ci sono stato a suonare lì, però non ci torneremo. Invece nel profondo Veneto, non so neanche se la posso dire, ma mi hanno chiamato prima dicendo che il 7 gennaio suoneremo a Verona. Poi adesso magari
okay,
ho fatto una
cazzata. Non so se sia profondo o non profondo,
non è
ma è nel Veneto.
Però
ecco.
Non è deep Veneto, ma quasi.
Va bene, grazie davvero per il tempo e per la disponibilità.
No, grazie a voi.
Vasco Brondi, meglio conosciuto per ora come le luci della centrale elettrica, poi staremo a vedere se queste si spegneranno, prenderanno altri colori, altre sfumature. Noi siamo qui a seguirti, se vuoi tornare lo spazio c'è.
Grazie.
L'altro estratto dal tuo disco 2008-2018, Dalla Via Emilia alla Via Lattea, è questa Libera. Grazie di nuovo per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi, veramente.